Servizio sui preti operai in Italia, in occasione del loro convegno nazionale a Viareggio 1979.
I preti operai in Italia. Un oggetto misterioso nella Chiesa Cattolica Italiana. 21-24 aprile 1979, decimo convegno nazionale dei preti operai sul tema Credere ed operare la giustizia. Servizio a cura del settimanale Com Nuovi Tempi. Quella che abbiamo sentito non è la voce di un monaco benedettino, ma è quella di un prete operaio, Gastone di Vicenza. Il prete operaio è un po' come la primula rossa nella Chiesa Cattolica Italiana. Non si sa esattamente che cosa sia, non si sa neppure quanti siano, forse 300 in Italia. Di loro si parla soltanto in occasione dei loro convegni nazionali. Fanno un po' di notizia sulla stampa nazionale per un giorno, poi ritorna il silenzio. Se si parla di loro è soltanto per degli elementi marginali, delle prese di posizione, dei momenti di conflitto con la gerarchia, ma sulla loro opera, sulla loro presenza, sui motivi che li hanno spinti a questa scelta, resta un grande silenzio. Un silenzio anche nel mondo cattolico. I giornali cattolici non parlano di loro, o se lo fanno è per mettere in guardia dai pericoli di questa che generalmente viene intesa come una mondanizzazione del prete. A Viareggio, dal 21 al 24 aprile 1979, si sono raccolti per il loro decimo convegno nazionale sul tema Credere ed operare la giustizia nella disgregazione sociale, nella politica sindacale, nella partecipazione laica. Per capire un po' di più la natura di questo oggetto misterioso, faremo un passo indietro ed ascolteremo soprattutto alcuni protagonisti di questo movimento.
Non siamo soli a lottare. Thank you.
L'idea di fare i preti operai nacque in Francia, dove alcuni parroci che avevano combattuto nella guerra di resistenza e si erano resi conto di quanto l'intera classe operaia fosse estranea alla Chiesa, deposte le armi, avevano deciso di continuare a restare in trincea, scegliendo di fare gli operai nelle grandi fabbriche alla periferia di Parigi. Il cardinale di Parigi, il cardinale Suard, li aveva sostenuti, ma il Vaticano era stato inflessibile nel condannare la loro esperienza e nel 1954 imponeva o preti o operai. In Italia la storia dei preti operai comincia proprio a Viareggio, dove Don Sirio Politi nel 1956 ottiene dal vescovo il permesso di entrare in un cantiere. Ce ne parla lui stesso.
Beh, io sono stato ordinato sacerdote nel 1943, in piena guerra, e dopo un anno qualcosa sono andato parroco in una parrocchietta nelle colline dietro Viareggio, e lì ho vissuto proprio, direi, l'adempimento fedele di tutta la formazione teologica e pastorale e anche religiosa interiore che mi era stata data in seminario. Soltanto che dopo i 4-5 anni, e erano gli anni di grande lotta e impegno anche pastorale proprio per sostenere le scelte politiche proprie della Chiesa, alle quali ho aderito pienamente, e la cosa mi sembra comprensibile. Ecco, dopo 4-5 anni tutto un tipo di formazione, di costruzione anche interiore mi si è andata molto logorando e piano piano ho cominciato a cercare motivi che fossero veramente sufficienti per reggere la mia scelta di fede, sostenere il mio sacerdozio e darmi anche la possibilità di un rapporto vivo, veramente vissuto e direi quindi anche seriamente pagato con la realtà umana, con il tempo in cui mi sono trovato a vivere. Quindi già allora piano piano certe trasformazioni sono avvenute dentro di me. A questa mia maturazione, per dir così, ha influito la conoscenza della spiritualità dei piccoli fratelli di Carlo de Foucault, quindi proprio interiormente questi mi sono stati di grandissimo aiuto in quegli anni. Chi ha la mia età se lo ricorderà quanto in quegli anni è stato veramente prezioso, valido, questo conoscere e questo accogliere queste novità di una vita spirituale interiore. Insomma, anche il mio amico e fratello Arturo Paoli insieme a me ne fu molto preso, Carlo Carretto fu molto convinto, appartengono a quegli anni e l'abbiamo vissuta molto insieme questa ricerca di una nuova interiorità, di un nuovo modo di vedere la scelta di Dio, la fedeltà a Gesù Cristo e quindi anche la ricerca di una presenza veramente modellata sulle indicazioni raccolte nel Vangelo per una maggiore, più autentica sincerizzazione. In quel tempo poi ho conosciuto esperienze dei preti operai francesi e quindi si è andata maturando la necessità, quasi direi l'inevitabilità, di una scelta diversa della mia vita e di impiego quindi del mio sacerdozio in una condizione di silenzio, di accoglienza totale della realtà umana, e quindi sempre più ho capito che doveva essere per me quella operaia. E allora così il mio vecchio vescovo, forse l'uomo che più mi ha capito e più mi ha dato una mano proprio per queste realizzazioni di motivi così fondamentali nella mia vita, a quel tempo aveva oltre 80 anni, quindi è stato veramente qualcosa, direi, proprio di miracoloso, ma realmente, forse per una stima personale, insomma, mi ha veramente accolto e mi ha dato la possibilità di fare quello che sentivo di fare. E allora siamo nel 1956, ho lasciato la parrocchia e me ne sono andato in motoretta una mattina senza sapere neanche dove andavo ad alloggiare. e poi piano piano ho trovato un angolo lì nel porto a Viareggio e l'8 settembre del 1956 io sono entrato la prima mattina in cantiere, sono arrivato davanti ai cancelli e vestito regolarmente a prete perché volevo che la cosa fosse immediatamente allo scoperto. L'accoglienza è stata veramente piuttosto terribile, ripensandoci, insomma, non so com'è che quelle due mattine, perché due mattine sono andato regolarmente vestito a prete, sono riuscito a reggere perché insomma, l'accoglienza pare è stata di una respinta visibile, veramente drammatica, ecco, qualcosa proprio da impressionare. E capivo molto bene che ne avevano pienamente ragione, perché era giusto che si difendessero da un prete che andava ad abitare fra loro, proprio a condividere la loro vita. Non potevano capire e quindi non potevano accettare. Dico sempre che mi sono corsi almeno un paio d'anni proprio perché gli operai cominciassero a darmi buongiorno, e non ho fatto nulla per meritare questo, altro che una fedeltà al lavoro, altro che una serenità e una vita di totale silenzio, senza nessuna intenzione rivelata in maniera estremamente chiara di voler influire, di voler fare il prete là dentro, ma io volevo fare soltanto l'operaio come tutti, no? Proprio perché come quelle due mattine successe che poi andavo allo spogliatoio, mi toglievo la veste a prete, l'attaccavo lì all'attaccapanni dove gli altri mettevano le loro giacche e i loro vestiti e mi infilavo la mia tuta, così è successo anche proprio interiormente. Ho lasciato attaccato là tutto un bagaglio di costruzione teologica, di costruzione pastorale, ecclesiastica, di privilegio, di straordinarietà, di particolarità, eccetera, e mi sono messo nella condizione proprio chiaramente, ecco, nella condizione operaia. Quindi il mio numero che portavo come matricola realmente indicava la sparizione del mio essere anche proprio come identità personale, tanto più come prete, e ho cominciato ad essere realmente un operaio però che non ha rinunciato assolutamente al suo essere prete nella mia interiorità. E quindi a poco per volta, quando poi si è tutto scongelato e sono stato veramente accolto direi proprio a gran cuore, proprio perché piano piano gli operai si sono resi conto, insomma, di tutta la mia intenzione, no, di essere veramente uno di loro. E quando questo è avvenuto, realmente io potevo dire, vedevo che la cosa era molto capita, che io ero operaio, ma nello stesso tempo ero anche prete, ero prete e ero operaio, insomma, quindi ero un'unica persona che significava là dentro molte cose, ma specialmente una misteriosa presenza di Dio, una realtà di fede e quindi un rapporto di impegno, di fedeltà e di comunione, più ancora di partecipazione e, per dirla ancora meglio, di coinvolgimento a tutta la problematica della realtà operaia, senza ombra di difese, senza assolutamente conservazioni di nessuna distinzione e di nessun privilegio, ovviamente.
Fino a quest'anno la segreteria nazionale era curata da un giovane di Palma, Angelo Piazza. A Salso Maggiore, nel 1977, era lui a darci una panoramica del movimento, continuando i capitoli di quella storia di cui Sirio Politi ci ha tracciato appena la prima pagina.
Si è sviluppato dal 1966-67 con le prime esperienze, qualcuno partiva anche qualche anno precedentemente, le prime esperienze nelle realtà industriali del nord, per ampliarsi poi sull'onda del movimento più complessivo che c'è stato a livello di lotta operaia nel 68-69. Ecco, in cui un centinaio di preti operai ormai erano all'interno delle fabbriche, dei cantieri, dei posti di lavoro. Negli anni ancora successivi si è ulteriormente allargato fino a raggiungere i 300-320 preti operai, anche se non tutti collegati a livello nazionale che però oggi esistono in Italia.
Gli incontri dei preti operai non sono soltanto incontri di amici che si trovano per vivere insieme così momenti di serenità e di scambio di esperienze, svolgono anche alcuni temi che sono significativi nel loro processo. Anche di questo, Angelo, ci dici brevemente un po' qual è la linea di sviluppo e di intervento dei preti operai italiani?
Ecco, infatti si è trattato di riflettere sempre più a fondo su quella che era l'esperienza nuova che si stava facendo, provenienti da una cultura e un modo di vivere diverso da quello della cultura e del modo di vivere della classe operaia. C'era la necessità di approfondire queste esperienze nuove, questi contatti nuovi, questa mentalità che si originava dal lavoro, si originava dalla fatica, si originava dal vivere all'interno delle fabbriche, dei cantieri. Ecco, tutti i convegni che sono venuti hanno cercato di sottolineare, di approfondire questi temi. Innanzitutto non mettere in contraddizione la scelta della fede con la scelta del movimento operaio. Per questo parlavamo a Reggio fedeltà alla classe operaia, fedeltà alla comunità dei credenti. Poi un approfondimento di questa fede, cioè una fede che doveva essere ripensata con categorie nuove, per cui rendiamo conto della nostra fede. È stato il primo convegno di Serramazzoni. Nel secondo convegno di Serramazzoni la denuncia dell'uso antioperaio della fede, come nel 1975-76 si stava profilando, cioè il tentativo di recupero nella crisi più complessiva del culturale, sociale, politica dell'Italia, di utilizzare la fede come strumento di freno verso il movimento operaio. Ecco, il tema di quest'anno è renderci meglio conto che siamo gente di confine, cioè viviamo e operiamo in uno spazio dove c'è il rischio di essere riconfinati, di essere rimandati indietro, di perdere delle battaglie.
Quest'anno però al convegno di Viareggio Angelo Piazza non è venuto. Ha pensato forse che il ruolo del prete operaio sia ormai esaurito. Il convegno è stato allora preparato da un nuovo gruppo di segreteria. Uno dei più convinti protagonisti è stato Baldassarre Pernice, un giovane prete operaio siciliano che lavora però a Roma, nella Selenia, e dal quale rivolgiamo così alcune domande, chiedendogli appunto se ha ancora un significato oggi essere preti operai in Italia.
Ma intanto la prima cosa è questa: il discorso della Chiesa, di una Chiesa che come tale è universale e quindi aperta e abbraccia tutti gli uomini, di fatto storicamente viene ad escludere i lavoratori con tutta la loro cultura, con tutto il peso delle loro lotte, con le difficoltà che vivono giorno per giorno. Allora io penso che non può esserci Chiesa universale, la Chiesa non può essere veramente universale se esclude i lavoratori, se esclude di accettare al proprio interno la classe operaia, non per approvarla, chiaramente, ma per confrontarsi, per dare eventualmente, come dire, suggerimenti, per fare un cammino insieme. Cioè la Chiesa deve essere chiaramente luogo di accoglienza, luogo dove le problematiche quotidiane dell'uomo, dei lavoratori dei vari settori, i servizi, la fabbrica, la produzione, la terra, sono dibattuti, sono accettati, sono visti, sapendo che però i giudizi sulle strategie, sulle tattiche verranno date nelle sedi opportune, ma luogo di accoglienza, non luogo di scomuniche reciproche. Questo mi sembra importante. Noi non chiediamo e non lavoriamo come preti operai per una chiesa operaia, ci creiamo il nostro settore o la nostra chiesa, ma lavoriamo e lottiamo perché la chiesa sia universale e come tale abbia al suo interno anche la classe operaia, anche i lavoratori. Questo penso che sia uno dei motivi forti, dei motivi di fondo che ci animano giorno per giorno nella nostra presenza nei posti di lavoro, che non sono più soltanto la fabbrica. Ecco, da questo convegno è nato venuto fuori chiaramente una fisionomia più allargata del preti operaio in Italia, soprattutto con la grossa partecipazione del Sud, preti operai della Sardegna, della Calabria, della Sicilia, di Napoli e di Roma, dove il lavoro non è soltanto quello della fabbrica, ma è il lavoro della terra, il lavoro con gli handicappati, il lavoro nei servizi.
Nel convegno di Viareggio avete parlato molto della schizofrenia, della divisione che riscontrate quotidianamente nella vostra presenza nella classe operaia. Il lavoro e la fede, la religione e la politica camminano su dei binari ancora separati e spesso questa separazione costituisce un ennesimo motivo di danno, di sfruttamento per la classe operaia. Come affrontate questa divisione, questa scissione nella vostra esperienza e nel vostro impegno politico e religioso?
Intanto, diciamo così, già nel convegno, ma ciascuno di noi l'ha sperimentato nella propria vita, lo sperimento ogni giorno, che questa difficoltà di unione per evitare quindi la disgregazione, la rottura tra fede e politica, tra fedeltà a Cristo e fedeltà alla classe operaia, non è qualche cosa che viviamo noi come preti operai specificamente, ma è la realtà terribile e penosa di molti militanti credenti. Ed è assieme a loro che stiamo cercando questa congiunzione, questa comunione, questo ristabilimento di legame tra fede e politica. Questo convegno, nella sintesi conclusiva, si dice molto chiaramente che credere non vuol dire operare la giustizia, ma credere è il giudizio di Dio, il giudizio di fede sulla giustizia che operiamo o no. Per cui c'è chi opera la giustizia senza che ha fede, ed è vero, ma non ci può essere un credente che è tale e non opera la giustizia. Su questo ci stiamo interrogando da alcuni anni, anche l'ultimo convegno, quello di Salso Maggiore del 77, gente di confine, gente emarginata, gente cioè che non riesce ad essere protagonista, e noi con gli emarginati, con i lavoratori, con tutto un insieme di persone che vivono questa dimensione di subordinazione, stiamo lavorando per delle esperienze concrete. Torino, per esempio, Torino, questo viene coniugato attraverso le comunità di operai, attraverso le comunità giovanili della JOC, dove si cerca di rileggere la propria fede a partire dalle esperienze di lavoro, di studiare la Bibbia, la parola di Dio a partire dalla propria esperienza, dalle proprie esigenze esistenziali di ogni giorno, di rileggere anche e rivedere i sacramenti come segni che dicano veramente, che interroghino e che portino degli obiettivi molto più chiari alla lotta che già si compie. Nel Sud questo avviene attraverso delle comunità di base, perché la classe operaia del Sud non è certamente quella del Nord, così politicizzata, così capace, così preparata anche storicamente, ma avviene pure, anche se in forme un po' diverse. Ecco, non è un problema nostro, ecco, questa congiunzione, questo legame, è un problema del credente, è un problema del militante credente, e noi con loro ci poniamo questo problema e lo stiamo vivendo, e pensiamo che la Chiesa tutta intera, da questo lavoro nostro, da questa sofferenza nostra, possa ricevere quell'apporto, quella boccata d'aria pulita, d'aria fresca, che è un ritornare chiaramente a una concezione laica della fede, ma anche a una concezione altamente religiosa della vita.
Non ti sembra che perché questo discorso sia corretto bisognerebbe che fosse molto autocritico? Di molte cose la Chiesa ha da chiedere perdono alla classe operaia.
Certamente, anche perché arriviamo dopo tanto tempo di assenza, peggio ancora, arriviamo dopo tanto tempo di scomuniche, dopo tanto tempo di atteggiamenti che abbiamo assunto in maniera così cattedratica, senza avere quella semplicità evangelica dell'accoglienza, dell'accogliere per capire, per rendersi conto e veramente prestare un servizio. Quando si è parlato nella Chiesa spesso di servizio, si è parlato usando un termine che intendeva qualcos'altro, un servizio imposto, no? O più chiaramente esigenze che si volevano far passare per servizio. Qui chiaramente andremo su altri discorsi che pure nel convegno abbiamo affrontato, che è quello della partecipazione laica nella realtà della vita di ogni giorno, cioè il discorso dell'assistenza è uno dei termini di questa partecipazione laica, e d'altra parte anche di una certa Chiesa che parla di servizio attraverso un'assistenza cattolica, un'assistenza cristiana di spazi specifici.
I preti operai italiani sono un oggetto misterioso anche per i vescovi e soprattutto per la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI. Si è sentito anche di un accenno, di un invito del Papa ad un incontro con i preti operai di Roma. Voi cosa vi proponete? Come intendete affrontare questa specie di cammino su strade parallele che ha fatto sì che non fosse presente al vostro convegno neppure un vescovo, non ci fosse neppure un messaggio di solidarietà, di interesse, di partecipazione o di benedizione, mentre invece erano presenti molti altri messaggi, da quelli del sindaco, delle fabbriche, del Partito Comunista e di altre forze politiche?
Ma chiaramente noi poniamo due punti. Il primo punto è che il primo collegamento con la gerarchia va stabilito a livello locale con il proprio vescovo e con i cristiani della comunità diocesana o della comunità locale del paese dove si è presente. Ma un rapporto, una comunione non formale, giuridica, ma una comunione così tale da essere di stimolo, di pungolo per il discorso che dicevo prima, cioè la Chiesa diventi spazio di accoglienza di tutte le realtà, anche della realtà dei lavoratori e della classe operaia specificamente. Quindi non discorsi perché ci sia il vescovo che ti accetti, sia buono, perché il discorso non è nostro, cioè noi non chiediamo l'accettazione come preti operai. Noi chiediamo che la Chiesa accolga la classe operaia, i lavoratori al suo interno, e noi siamo lavoratori a tempo pieno, siamo gente pienamente lavoratori come gli altri, anche se abbiamo iniziato un po' in ritardo il lavoro manuale. Il secondo discorso è che con la gerarchia a livello italiano noi stiamo in un momento particolare, cioè in un momento in cui crediamo che è giunto il momento di affrontare con la CEI e con l'insieme dei vescovi la problematica del movimento operaio e dell'evangelizzazione del movimento operaio. Noi non intendiamo affrontare un discorso da movimento a potere, ecco, il movimento dei preti operai che parla alla segreteria dei preti operai che parla con la segreteria della CEI. Non è questo il nostro intento, non intendiamo assolutamente. Crediamo invece che con l'insieme dell'Episcopato dobbiamo ripercorrere la strada dell'accoglienza a livello complessivo della Chiesa italiana del movimento operaio, delle sue istanze, delle sue difficoltà, iniziando, anche se con parecchia difficoltà, sia per il ritardo, sia per la preparazione intellettuale diversa che abbiamo, iniziando anche una rilettura della parola di Dio, un ripensamento sull'amministrazione dei sacramenti, un modo nuovo di far vivere il lavoratore, la classe operaia nella Chiesa, un recepire anche istanze giuste del movimento operaio e sapere a momento opportuno dire che certe istanze o certi valori non sono veri e sono anche falsi, avere il coraggio anche a momento opportuno, per esempio, di sapere riprendere un discorso di profezia nella stessa classe operaia. Quindi con la Chiesa, intesa nel Vescovo e il suo presbiterio e la comunità locale diocesana e la Chiesa italiana complessivamente, noi non intendiamo fare un discorso di rapporto di non belligeranza o di rapporto di fiducia reciproca, no, intendiamo coinvolgerci insieme per questa accettazione della classe operaia, per un ripensamento e un cammino nuovo di rilettura della parola, di rilettura dei sacramenti, di rilettura della comunione ecclesiale a partire dalle esigenze della classe operaia.
Al termine del convegno di Viareggio, due preti operai hanno esposto una sintesi conclusiva dei lavori. Roberto Fiorini di Mantova ha parlato prima della situazione di ingiustizia permanente del capitalismo, della scissione che esso induce all'interno di ogni uomo e all'interno della società. Noi preti operai, dice il documento, viviamo questa condizione di scissione che si trova scolpita nella realtà e, per la nostra esperienza e vita, affermiamo che è possibile vivere credendo in Gesù Cristo e operare la giustizia. Anzi, affermiamo che, proprio sulla scorta della parola biblica e della tradizione dei padri della Chiesa, non è possibile per un credente vivere la fede senza operare la giustizia. Come pure affermiamo che la scissione tragicamente presente tra fede in Gesù Cristo e responsabilità personale di fronte al destino storico delle classi lavoratrici emarse e emarginate contribuisce pesantemente a consegnare le popolazioni alla violenza disgregatrice ed espropriante della logica capitalistica. Il documento continua con una analisi dei costi che sono fatti pagare alla classe operaia. Passa poi ad analizzare le responsabilità dei cristiani e conclude questa prima parte con la presentazione di alcuni impegni specifici dei preti operai italiani.
Respingiamo attivamente la strumentalizzazione contro i poveri che anche la Chiesa, assieme alla borghesia, fa della crisi, delle difficoltà del movimento e sui problemi dei socialismi nel mondo. Rifiutiamo il rinchiudersi della Chiesa nelle sue istituzioni, scuola, assistenza, eccetera. C'è un diritto dei poveri a liberarsi senza che carità e pretesti di libertà sospette li riducano ad oggetti. Rifiutiamo il richiamo astratto all'uomo che avrebbe un senso di messaggio ove la Chiesa stessa al suo interno vivesse i valori della tolleranza, del dialogo, dei diversi accolti e valorizzati. Rifiutiamo l'abbandono della tematica della Chiesa dei poveri e l'accettazione pratica di operazioni capitalistiche tipo quella della Caritas tedesca contro la teologia della liberazione. Rifiutiamo il rilancio dell'autorità carismatica che, sfruttando il sentimento religioso, non annuncia un messaggio di liberazione, ma ne fa un elemento di riaggregazione e di difesa della struttura. La relazione dell'autorità con il popolo di Dio tende a creare assenso emotivo ed indistinto e non a stimolare il difficile lavoro di analisi e lotte che è patrimonio e metodo della classe.
Roberto Berton, un prete operaio di Porto Marghera, presenta poi la parte del documento che parla del coinvolgimento dei preti operai nella laicità, nell'allargamento della democrazia, nei temi della riappropriazione della salute, della cultura, dell'assistenza, delle scelte sull'energia tolta alla follia dei pochi, nella lotta al militarismo, nella questione femminile. Insomma, egli dice, è in questo cammino di laicità che si gioca l'intero problema della cristianità italiana.
Chiudiamo ora questo servizio con l'invito stesso con cui Don Sirio Politi chiudeva il convegno di Firenze dopo aver pregato tutti insieme il Padre Nostro.
In questo spirito, con questa chiarezza di fede, con questa scelta di fede, possiamo proporci di entrare nel mondo a operarvi la giustizia. Per questo io penso che a questo punto l'internazionale abbia veramente un significato profondamente religioso, direi autenticamente sacerdotale.
compagni avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito.